nostri incontri, ci avviamo verso la fine e questa sera tratteremo un aspetto di grande importanza in questa seconda sezione del corso che riguarda specificamente la violenza e la non violenza nella gestione delle risorse economiche. Abbiamo trattato l'energia con Turrini, l'altra volta il mondo finanziario, il mercato finanziario con Guido Camarano e questa sera il commercio, i consumi con Francuccio Gesualdi. Gli chiedevo qualche informazione per presentarlo, ma mi ha detto che è meglio che si presenti lui, perché credo che la sua vita sia già di per sé un romanzo, quindi è meglio che ce la racconti lui in tutti i suoi aspetti, almeno nella parte introduttiva brevissima del suo intervento. Per quanto riguarda il nostro corso, invece volevo dirvi che il prossimo incontro nel programma era previsto sulle risorse idriche. In realtà avevamo già scritto data da definirsi, perché questo signore che doveva parlarci di questo singolare tema, che peraltro è molto importante nell'economia internazionale, perché parlava delle acque internazionali, lui è un esperto della FAO, è partito, è via, non si sa se riuscirà a tornare, perché il suo lavoro si svolge ovviamente tutto nelle zone internazionali dove questo problema è presente. Allora, abbiamo sostituito questo incontro per ora con una piccola sorpresa, diciamo, per quanto riguarda il corso, e voi lo troverete già in quel foglio che Patrizia ha fotocopiato. E il prossimo incontro, cioè mercoledì prossimo, sarà curioso e un po' fuori dalla nostra tematica, è violenza e non violenza nella letteratura, quindi usciamo un po' dai campi che abbiamo battuto finora. È un piccolo regalo che il CIPAX fa, perché questo conferenziere è un personaggio singolare che insegna letteratura inglese all'università, è ordinario di letteratura inglese, è uno che fa conferenze in tutto il mondo e ha scritto recentemente un libro su Ulisse che è di estremo interesse. Sono curioso di vedere come tratterà questo tema in questo ambiente. Ha già assicurato che viene mercoledì prossimo, quindi questo sarà più o meno l'ultimo incontro. Poi nel foglio troverete degli altri impegni, degli altri incontri già, diciamo, programmati, tutti collegati un po' con le tematiche di questo corso, e quindi sarà interessante anche proseguire, e a un certo punto troveremo anche un mercoledì in cui fare il punto su questo corso. Il CIPAX sta provvedendo a redigere delle schede contenenti per ogni intervento una sorta di lista degli argomenti, in modo che ciascuno di noi si ricordi tutto ciò che è stato fatto in precedenza, tutto ciò di cui abbiamo discusso, e possa anche riflettere per trarre da per sé le conclusioni, diciamo, di questo corso, le varie conclusioni di questo corso. E quindi poi nella riunione finale, dove ci incontreremo per tirare le fila del discorso e programmare l'anno prossimo, avremo anche questi strumenti per discutere. Patrizia mi chiede giustamente di ricordarvi che c'è poi questi tre incontri sul corpo domenicali, il primo dei quali è il 28 febbraio 1993. Il corpo come luogo dei conflitti, poi il corpo come comunicazione il 14 marzo e il cibo, conflitto e comunicazione, incontri che dureranno tutta la giornata e si terranno al centro di Malagrotta. Mi pregava Patrizia di dirvi e di poi lasciare i nomi di chi vuole prenotarsi per questa cosa, perché siccome c'è un minimo di organizzazione per queste domeniche è opportuno che voi lasciate i nomi a Patrizia, in modo che sappiamo chi di noi sarà presente a questi incontri. Queste erano le cosette che dovevo dire. Adesso lascio la parola a Francuccio Gesualdi, che si presenterà e poi presenterà il suo tema.
Deve stare lontano così? Va bene?
Sì.
D'accordo. Sì, dunque, mi presento rispetto al presente, lasciamo da parte il passato. Io sono il coordinatore di un piccolo centro di documentazione che si chiama Centro Nuovo Modello di Sviluppo, come è scritto sul libro. E questo centro ha la caratteristica di sorgere all'interno di un centro sociale abbastanza originale, nel senso che, come qualcuno dei presenti conosce perché c'è stato, in questo caseggiato dove noi abbiamo il centro abitano anche delle famiglie. Una delle famiglie appunto è la mia, e noi abbiamo scelto di andare ad abitare appositamente in questo caseggiato, muovendoci dai triangoli della Toscana, proprio perché volevamo riuscire a vivere la nostra dimensione familiare in una direzione sociale. E eravamo convinti che se ci mettevamo insieme potevamo riuscire là dove invece singolarmente fallivamo. E all'interno del caseggiato ci ispira una filosofia che si muove in una doppia direzione. Noi pensiamo che di fronte al disagio, di fronte all'impoverimento, di fronte all'emarginazione, bisogna essere sempre capaci di dare due risposte contemporaneamente. Da una parte dare una risposta di solidarietà diretta, perché chi è nella situazione di sofferenza ha anche la necessità di riuscire a risolvere il suo problema immediato. Quindi da questo punto di vista noi svolgiamo essenzialmente una funzione di accoglienza e siccome siamo famiglie, l'accoglienza che noi facciamo è rivolta essenzialmente nel settore dei minori, per cui ecco, noi ci occupiamo, facciamo soprattutto accoglienza di ragazzi che hanno difficoltà familiari di vario genere. L'altro aspetto che avevamo chiaro è che di fronte al disagio bisogna anche essere capaci di dare una risposta politica affinché il problema dell'impoverimento e dell'emarginazione trovi una soluzione radicale. Siccome si sa che le radici del disagio sono di carattere politico e sociale, bisogna avere la capacità di dare una risposta su questo piano. Per cui ecco, fin dall'inizio, quando progettavamo questa casa, avevamo chiaro che un angolo l'avremmo dedicato ecco, alla creazione di un luogo dove avremmo studiato le cause profonde dell'impoverimento e del disagio sia a livello nazionale che internazionale. A molti può sembrare un pochino una forzatura questo mettere insieme il disagio nostrano con quello internazionale, però se si fa uno studio di quelle che sono le cause profonde delle due situazioni ci si rende conto che invece sono fortemente collegate fra di loro, perché il nucleo centrale che genera i due tipi di disagio fanno riferimento ad uno stesso filone. Del resto, l'impoverimento nel sud del mondo è uno dei più grossi scandali della nostra epoca. Voi pensate che 1,5 miliardi di persone nel sud del mondo vivono in una condizione di povertà assoluta. Il numero preciso non lo sa nessuno, naturalmente sono soltanto stime, e le stime sono più alte o più basse a seconda della fonte, a seconda dell'interesse che ogni istituzione vuole difendere, perché purtroppo, anche parlando di istituzioni ufficiali, c'è questa caratteristica. Aspettiamo che siano entrati così. Sì. Dicevo appunto ecco, che uno dei filoni portanti del nostro centro è l'approfondimento dell'impoverimento nel sud del mondo. Vorrei precisare però che una delle caratteristiche del nostro centro è che non facciamo studi accademici fini a se stessi. Non ci importa un bel niente a noi di sapere come sta la gente, se deve diventare un'occasione scandalosa come spesso si fa nei mass media di spettacolo. Purtroppo sempre più noi accendiamo la televisione e il disagio degli altri ci viene offerto come un momento appunto di spettacolo. Noi pensiamo che questo sia un ulteriore oltraggio che facciamo alla gente che soffre, un ulteriore lusso, un ulteriore consumismo che noi ci permettiamo, e secondo noi ha senso studiare le situazioni di disagio e di malessere solo se ci prefiggiamo lo scopo di capire che cosa possiamo fare contro di esse. Per cui ecco, noi studiamo le cose soprattutto con l'obiettivo di capire cosa possiamo fare per opporci ad un certo sistema e quali proposte possiamo fare alla gente dalla posizione che ciascuno di noi occupa, quindi non le proposte da fare a chi è nella stanza dei bottoni, ma proprio le proposte da fare alla gente comune, quella che si alza la mattina, che va al lavoro e che fa la vita di tutti i giorni. Ecco, questa è la nostra caratteristica. Io vorrei partire proprio dall'impoverimento per poi arrivare al commercio, scusatemi se c'è un pochino di preambolo, però è necessario, altrimenti non si capisce tutto quello che viene dopo. E va subito detto che rispetto alla povertà del sud del mondo ci sono molti luoghi comuni piuttosto falsi. Il primo luogo comune è che la gente è povera nel sud del mondo perché fa troppi figli. C'è questo mito dell'eccesso demografico che sarebbe la causa stessa dell'impoverimento del sud del mondo. Direi che è un buon modo per mettere la coscienza a posto del nord, perché inevitabilmente buttiamo la responsabilità sulla gente del sud. La responsabilità è vostra perché fate troppi figli. Oramai è chiaro, è arci dimostrato che l'aumento demografico, più che essere una causa dell'impoverimento, è una conseguenza. È dimostrato che là dove la gente sta male, là dove la gente ha perso ogni sicurezza economica, ripone sempre più la certezza dell'avvenire sui figli e quindi tende ad ingrandire la propria famiglia. Questo è il primo luogo comune. Il secondo luogo comune è che la gente nel sud del mondo è povera a causa delle avversità climatiche, per cui noi vediamo sempre in televisione i reportage sull'alluvione di qua, sulla siccità di là. ed anche se è vero che ci sono di questi fenomeni, però sono ingigantiti, sono aspetti marginali che si hanno momentaneamente in certe parti del mondo e che il sistema ha la pretesa di farci credere che siano la regola, che siano la norma, che siano la causa di fondo dell'impoverimento e della fame. L'altro luogo comune è che la gente del sud del mondo è povera perché è ignorante, questo ecco, e di nuovo si tende a mettere in rilievo la supremazia del nord, il nord che ha le conoscenze in tasca e quindi può anche assumere un atteggiamento paternalistico e neocoloniale rispetto alla gente del sud del mondo, portando la nostra conoscenza, quindi tirandoli dentro verso la nostra dimensione di sviluppo. La realtà purtroppo è che l'impoverimento ha cause essenzialmente economiche. E non scandalizzatevi quando dico che la povertà è scientificamente organizzata giorno per giorno. Cioè si sa bene quali sono tutti i meccanismi che generano l'impoverimento e nonostante si sappia bene si continua ad andare avanti su certi binari. Quindi da questo punto di vista è organizzata. La povertà è dovuta al fatto che oramai in ogni angolo della Terra ha preso il sopravvento un sistema, che è il sistema capitalista, che vive esclusivamente per fare profitto e lo strumento del profitto è la vendita. Questo è un sistema che è basato sulla vendita. Un sistema basato sulla vendita inevitabilmente divide la gente in due categorie, in quelli che possono comprare e quelli che non possono comprare. Per cui i primi sono gli utili al sistema e da questo punto di vista sono coccolati, sono corteggiati e noi lo sappiamo perché se c'è un qualche cosa che il sistema tenta di farci fare è soprattutto quello del comprare e insiste molto su questo aspetto. Su 24 ore di TV, io non so se qualcuno l'ha fatta questa ricerca, ma sono convinto che una buona metà è in pubblicità, tanto per dire, ecco. Per cui gli utili sono i consumatori, da questo punto di vista sono corteggiati. Tutti quelli che non hanno denaro da spendere sono inutili e qui avviene un fatto, avviene la molla che scatta verso l'impoverimento. Siccome sono inutili ci si può permettere il lusso di tirar via a questa gente anche i mezzi di sussistenza che abitualmente hanno avuto e che gli hanno consentito di poter vivere. Per cui questa gente diventa povera perché perdono la terra, questa gente diventa povera perché perde la foresta nella quale viveva abitualmente, questa gente diventa povera perché non ha più la possibilità di accesso ai fiumi che un tempo era una proprietà comune, così come non ha più accesso ai pascoli. Queste sono le vie dell'impoverimento. La gente nel sud del mondo diventa povera perché gli vengono tolti i mezzi di sussistenza. E da questo punto di vista il commercio e il nostro consumo c'è dentro fino al collo, come vedremo dopo. Ecco, ma chi sono i responsabili di questi processi? Qui di nuovo bisogna toglierci dei luoghi comuni dalla testa, perché nel nostro eccessivo senso di colpa tendiamo a pensare che le responsabilità stiano esclusivamente nel nord. Questo non è vero. Io so che recentemente ho letto la recensione di un libro scritto da un'africana dove tende a mettere l'accento proprio sulle responsabilità invece dei governi del sud e noi sappiamo, semplicemente aprendo i giornali, che nel sud del mondo ci sono dei governi sanguinolenti, ci sono delle dittature furibonde, che non c'è nessuna attenzione verso la gente del sud, che spesso questi governi sono conniventi con i potenti del nord. Però noi ovviamente abitiamo nel nord e quindi dobbiamo guardare alle nostre responsabilità, perché sul potere del nord probabilmente possiamo fare qualcosa perché appartengono al nostro sistema. E quando si parla di responsabili del nord, il primo pensiero va alle imprese e parlando di imprese, che sono il fulcro, il nucleo centrale del sistema capitalista, si parla automaticamente di multinazionali, questi colossi giganteschi che hanno addirittura dei bilanci che a volte superano i prodotti nazionali di paesi europei tipo l'Austria o la Norvegia. Pensate che la General Motors, per esempio, ha un fatturato che è più alto del prodotto nazionale lordo austriaco. Stiamo parlando di tutto ciò che produce l'Austria, non del bilancio dello Stato austriaco. E così via. Per cui ecco, i primi protagonisti sono le imprese, e parlando di imprese, le multinazionali che governano veramente l'economia oramai a livello internazionale, non soltanto da un punto di vista commerciale, ma anche da un punto di vista produttivo. Voi pensate ad esempio che le multinazionali sono circa 35.000, è un censimento che ha fatto un'agenzia delle Nazioni Unite, però tra queste 35.000 soltanto 600, le più grosse, controllano il 30% di tutta la produzione mondiale. È una cosa veramente mostruosa. Le multinazionali però non agiscono da sole, le multinazionali agiscono col sostegno dei governi nazionali, e agiscono col sostegno delle agenzie internazionali. E quando si parla di agenzie internazionali bisogna tirare in ballo la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e tutte quelle altre assisi, tutti quegli altri luoghi dove si decidono le regole dell'economia internazionale. Innanzitutto il GATT, questa sigla che sta per Accordo Generale sul Commercio e le Tariffe, dove appunto si decidono quali devono essere le regole commerciali fra gli Stati, ed è noto e dimostrato che le regole si fanno sempre a favore delle imprese del Nord. Ecco, questi sono i protagonisti. Il rischio grosso quando si comincia a parlare di responsabilità economiche internazionali, quindi si comincia a proiettare in una dimensione mondiale, quando si cominciano a tirare in ballo questi mostri del potere come le multinazionali, come la Banca Mondiale, come il Fondo Monetario Internazionale, ecco, il rischio grosso è che noi veniamo assaliti dal senso di impotenza. Cioè noi ci viene fatto di dire queste strutture sono così gigantesche, sono così lontane, sono così potenti che noi siamo delle formicuzze in confronto e non possiamo fare assolutamente nulla. Ecco, quando siamo assaliti da questo senso di impotenza, ricordiamoci che nessun potere, neanche quello più forte, riesce a stare in piedi da solo. Il potere sta in piedi perché è sostenuto da una base, e la base siamo noi. A questo punto vale la pena di citare l'esempio che fa Padre Zanotelli quando parla del potere. Padre Zanotelli confronta il potere alla statua di Nabucodonosor. Sembra che questa fosse una statua imponente che metteva paura alla gente dell'epoca. Però dice che la statua di Nabucodonosor, nella sua imponenza, avesse un difetto: aveva i piedi di argilla. Ecco, quindi voi sapete che l'argilla è una materia che, se riceve i raggi solari, è indurita e quindi sostiene un peso molto forte, ma se poco a poco si bagna, prende un pochino d'acqua, si sfalda, diventa fango e il peso che c'è sopra crolla. Ecco, noi costituiamo i piedi della statua, quindi sta a noi di stabilire se vogliamo fare in modo che questi piedi siano forti e ben saldi, o se invece se vogliamo fare in modo che questa base cominci a sfaldarsi in qualche maniera. Allora, per riuscire a capire in che maniera noi possiamo utilizzare la nostra posizione di base del sistema per indebolire il sistema, dobbiamo capire molto bene qual è la nostra posizione all'interno del sistema. Perché se capiamo qual è la nostra posizione, possiamo anche capire quali azioni possiamo intraprendere. Allora, rispetto al rapporto fra Nord e Sud, noi non ci accontentiamo di queste frasi generiche tipo il Nord sfrutta il Sud, lo sappiamo bene, ma siccome è un'affermazione troppo generica, rimane a mezz'aria, non ci consente di capire che cosa possiamo fare. Allora, come centro nuovo modello di sviluppo, abbiamo voluto tentare di capire più nel concreto qual era la nostra collaborazione all'interno di questo ingranaggio, di questa macchina. E non abbiamo dovuto fare molta strada per capirlo, è stato sufficiente guardare nel nostro frigo, è stato sufficiente guardare nel nostro armadio, e ci siamo resi conto che noi quotidianamente entriamo in rapporto con la gente del sud del mondo attraverso il consumo dei loro prodotti. Noi appena quando ci alziamo la mattina beviamo una tazzina di caffè. Ecco, per cui ogni volta il primo gesto che facciamo nella nostra giornata è quello di entrare in contatto con un bracciante del Brasile o con un contadino della Costa d'Avorio. Allora ci siamo posti il problema: facciamo bene o facciamo male a consumare questi prodotti? In altre parole, quando noi consumiamo, beviamo una tazzina di caffè, o quando beviamo una tazza di tè, o quando mangiamo una banana o mangiamo una barra di cioccolata, rendiamo un servizio alla gente del sud del mondo o contribuiamo al loro ulteriore impoverimento? Questa era la domanda che noi ci siamo posti e che ci ha permesso poi di fare tutto il cammino che ha sfociato nel libro Rete un consumatore del Nord e tutte le altre iniziative che poi vi dirò. Questa è una domanda che ci si pone da un capo all'altro del mondo. Proprio oggi mentre venivo in treno leggevo una rivista che viene dall'Inghilterra e trovavo lo stesso interrogativo: dobbiamo o non dobbiamo commerciare col sud del mondo da questo punto di vista? Allora, molti, la maggior parte, comprese le organizzazioni non governative, rispondono che sì, che bisogna tentare di consumare il più possibile. Qual è la logica che ci sta sotto? La logica è questa: il sud del mondo è in una situazione economica degradata, è stata degradata da 500 anni di colonialismo, ha bisogno di risalire la china, ha bisogno di avviarsi per la strada del cosiddetto sviluppo, una parolaccia, non la usate mai la parola sviluppo, perché quando si parla di sviluppo non si dice assolutamente nulla se non si dice sviluppo al servizio di chi e sviluppo di che cosa, per cui sarebbe meglio non utilizzarla mai, però è una parola in gran voga, questo dello sviluppo. Ecco, per cui, siccome hanno bisogno di crescita economica, loro devono comprare i macchinari nel nord, per poter comprare i macchinari del nord hanno bisogno di divise estere, le divise estere le prendono attraverso la vendita dei loro prodotti commerciali, per cui con più si compra, meglio è. Però ecco, dietro a questa logica c'è una premessa sbagliata, cioè la premessa che il sud del mondo sia una situazione sociale, come dire, unica. C'è la sensazione, quando noi pensiamo al sud del mondo, di immaginare soltanto una massa di straccioni. Noi immaginiamo il sud tutto povero, che poi solidarizza tutto fra sé per uscire fuori dalla povertà. Questa è un'immagine sbagliata. Come vi dicevo prima, il sud è attraversato da profonde differenze sociali. Voi pensate ad esempio che, tanto per citare un caso, il Brasile. Nel Brasile il 10% più ricco della popolazione si appropria del 50% della ricchezza nazionale, viceversa il 50% più povero deve accontentarsi appena del 3% della ricchezza nazionale. Quindi ecco, ci sono delle differenze abissali nel sud del mondo, e la stessa cosa si potrebbe dire rispetto all'India, rispetto al Cile, rispetto all'Argentina. Purtroppo una delle costanti del sud del mondo è proprio l'ingiustizia all'interno degli stessi paesi del sud. Per cui bisogna chiederci, questi dollari, queste lire, questi marchi che noi facciamo arrivare nel sud del mondo attraverso questi acquisti che noi facciamo, come vengono utilizzati? Ecco, ed è qui che abbiamo le prime sorprese, perché appunto da certi studi che sono stati fatti da persone serie, da economisti svizzeri tipo Rudolf Stram, viene fuori che il 60% delle divise estere che noi procuriamo a questi paesi sono utilizzate in tre direzioni, grosso modo. Da una parte sono utilizzate per acquisti di prodotti di lusso per la borghesia cittadina. Sta emergendo nel sud del mondo un ceto sociale che tenta di avvicinarsi sempre più al modello consumistico del nord, ed è uno strato di popolazione che vale dal 15 al 20%, grosso modo un mezzo miliardo di persone, che guarda sempre di più al nord come un modello di consumo e che tenta di avvicinarci sempre più. Per cui ecco, una grossa parte delle divise estere che noi forniamo sono utilizzate proprio per consentire i prodotti di lusso a questa borghesia cittadina che sta venendo su. Un'altra parte è utilizzata per fare investimenti che non servono assolutamente alla gente, perché magari servono per comprare macchinari che invece di creare occupazione creano disoccupazione, come sta succedendo oltre che nel nord anche nel sud del mondo. E dulcis in fundo, un'altra nota dolente: una grossa parte dei soldi che noi procuriamo viene spesa in armamenti. Grosso modo i bilanci degli stati del sud del mondo spendono il 19% di tutte le loro entrate in armamenti. Questo non lo dicono i movimenti socialisti o socialisteggianti, lo dice la Banca Mondiale. Per cui già questo pone un grosso punto interrogativo rispetto alla necessità e alla correttezza del nostro consumo. Però tirando in ballo le borghesie cittadine, i governi locali, siamo soltanto alla punta dell'iceberg. Cioè, in fin dei conti, come mai esiste questo grosso flusso commerciale fra sud e nord del mondo, anche se esistono dei brutti trabocchetti? Voi pensate che, studiando qual è il peso dell'economia del sud rispetto delle esportazioni del sud nell'economia mondiale, viene fuori che le esportazioni del sud incidono solo per il 20%. Ed è veramente una cosa allucinante, perché sappiamo bene che noi, che rappresentiamo appena il 24% della popolazione mondiale, ci consumiamo l'80% delle risorse della terra, e non ce le consumiamo perché siamo stati benedetti da Dio per avere tutte le risorse nella nostra parte del mondo. Sappiamo bene che invece le prendiamo da tutto il resto del mondo. Ed è strano, noi consumiamo tutte o quasi le risorse della terra e il sud del mondo esporta appena il 20%, incide appena per il 20% delle esportazioni mondiali. Il trucco c'è, ma non si vede, sta nei prezzi. I prezzi, siccome le merci del sud del mondo costano molto poco, è evidente che nel complesso sembra che incidano anche molto poco. In realtà c'è veramente un grosso flusso commerciale dal sud verso il nord, ed è soprattutto qui, tentando di capire chi è che ci guadagna dietro, che si scopre chi sono i veri profittatori della situazione. E qui ritorniamo alle famose imprese commerciali multinazionali di cui parlavamo prima. Ecco, ricordatevi che quando noi compriamo ad esempio un pacco di caffè, soltanto il 13% del prezzo che noi paghiamo torna nel sud del mondo, l'altro 87% si ferma nel nord ed è suddiviso fra guadagni del commerciante finale, guadagni di intermediazione, guadagni di trasporto, i guadagni governativi attraverso le imposte. Lo stesso vale per le banane. Le banane è lo stesso, mi pare che sia l'88% del prezzo che rimane nel nord e soltanto il 12% che torna verso il sud. Per cui è evidente che questo commercio esiste perché fa comodo ai commercianti e essenzialmente ai commercianti del nord. È un commercio che è nato così. Voi pensate che nel 1600 la compagnia orientale delle Indie guadagnava il 1000% sul commercio del tè. Nel 1600 quando si è cominciato il commercio del tè. Ecco, allora vale la pena di conoscere meglio questi colossi del commercio internazionale e come e che funzione svolgono nel commercio internazionale, perché se non capiamo questo non riusciamo neanche a capire come noi possiamo porci per riuscire a fare in modo, per riuscire a rendere questo commercio viceversa come un'occasione di liberazione per la gente del sud. Allora, parlando di multinazionali commerciali, queste che commerciano i prodotti del sud del mondo, dobbiamo fare intanto una grossa distinzione. Dobbiamo distinguere fra multinazionali che non si limitano soltanto a commercializzare, ma che in qualche maniera sono un po' un'eredità del tempo coloniale, quando le multinazionali che commercializzavano in Europa avevano anche la proprietà della terra. E il capostipite è la Unilever che pochi di noi conoscono perché si camuffa sotto tantissime marche locali. Ecco, però la Unilever, che è cominciata producendo saponi, è una delle prime società europee che ha ottenuto la concessione di migliaia e migliaia di ettari di terra in Zaire, che all'epoca si chiamava Congo e che era di proprietà del Belgio. Però ecco, tutt'oggi noi troviamo, soprattutto nel settore delle banane e del tè, delle multinazionali che non si limitano a commerciare il prodotto, ma che hanno anche la proprietà della terra. Per cui ad esempio nel settore delle banane ci sono tre multinazionali che sono Chiquita, Dole e Del Monte, che tutti voi conoscono se poco a poco andate a fare la spesa, perché i loro marchi, i loro bollini ci sono su tutte le banane che noi vediamo a giro. Ecco, loro, oltre a controllare l'80% di tutte le banane che vengono immesse sul mercato internazionale, possiedono ancora migliaia e migliaia di ettari di terra, essenzialmente in Centro America. Quindi loro, attraverso dei prestanome locali, delle consociate locali, sono anche i diretti datori di lavoro di migliaia e migliaia di braccianti nelle piantagioni del Centro America, ma anche delle Filippine, specie per la Dole e per la Del Monte. Lo stesso, dicevo, vale nel settore del tè, e qui il capostipite è la Unilever, non tanto perché ha la proprietà diretta lei della terra, ma perché ha due consociate che sono la Brook Bond e la Lipton's, che appunto possiedono ancora diverse terre, soprattutto in Africa, in Kenya, in Malawi, in Tanzania e in altre zone asiatiche, in India e in Sri Lanka. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda il tè e le banane. Quindi si parla di multinazionali ad integrazione verticale, vuol dire che hanno il controllo di tutta la filiera, dalla produzione fino alla vendita al dettaglio, grosso modo. Viceversa, nel settore del cacao e del caffè abbiamo un'altra situazione. La produzione è affidata alla gente locale e, a seconda del continente, o è nelle mani dei piccoli contadini. Ad esempio in Africa, sia per quanto riguarda il caffè che il cacao, il grosso della produzione avviene da parte dei piccoli contadini che possiedono un ettaro, due ettari di terra e utilizzano la maggior parte del terreno per produrre questi prodotti di eredità coloniale e ci sarebbe un libro da scrivere su come le imprese europee siano riuscite a costringere i contadini locali a dirottarsi dalla produzione di cibo locale alla produzione per l'esportazione, perché inizialmente non avevano nessuna convenienza a farlo, ma lasciamo perdere. Ecco, quindi in Africa abbiamo soprattutto una situazione di produzione affidata ai piccoli contadini, viceversa in Brasile e in Malesia abbiamo la predominanza delle grosse piantagioni che non appartengono però alle multinazionali, ma appartengono a dei grossi proprietari terrieri locali. Ecco, una volta che il prodotto si affaccia sul mercato internazionale, a questo punto compaiono le multinazionali. Qui però ci sono due tipi di multinazionali che agiscono nel settore del caffè. Da una parte ci sono le cosiddette commerciali pure, e si tratta di nomi che nessuno di voi ha mai sentito. Ad esempio nel settore del caffè abbiamo la J. Aron, la quale a sua volta appartiene ad un altro colosso, che è un colosso finanziario, che è la Goldman Sachs. Oppure possiamo citare la Volkart, che è una società svizzera, o possiamo citare la Acre International, che appartiene alla Cargill, che è un altro colosso dell'agroindustria. Ecco, nessuno di voi ha mai sentito parlare di queste multinazionali, perché la loro presenza non si spinge fino al consumatore. Loro sono degli intermediari che rimangono a livello internazionale. Loro commerciano tutto ciò che si affaccia sul mercato internazionale e lo rivendono agli importatori nazionali. Per cui è molto probabile che Lavazza compri da questi colossi. Grosso modo un 40% del caffè che si affaccia sul mercato internazionale passa attraverso queste società commerciali che in inglese si chiamano multi-commodity traders, che vuol dire commercianti di merci varie. Cioè queste multinazionali sono dei grandissimi bazar, vendono veramente di tutto, dallo stagno al cacao, dal cotone al caffè. Ecco, quindi tutto ciò che transita sul mercato internazionale loro lo comprano e lo rivendono, è un'occasione di guadagno. Accanto a queste società di intermediazione, viceversa, ci sono delle società che noi conosciamo. Nestlé, per esempio, è un nome che tutti voi conoscete. Oppure potremmo rammentare, direi la Philip Morris, ma ne parliamo un attimo dopo. Ecco, Nestlé, per esempio, che fa? Compra il caffè direttamente dagli esportatori nazionali, poi non lo rivende o lo rivende in minima parte agli importatori nazionali, il grosso lo trasforma lei stessa. Ad esempio ne fa del caffè liofilizzato, oppure lo torrefà, lo impacchetta e poi lo rivende direttamente ai consumatori tramite le catene di supermercati che magari sono di sua proprietà. Ecco, quindi abbiamo la presenza di queste multinazionali che si chiamano di trasformazione, proprio perché comprano per trasformarlo. Dicevo prima che nel settore del caffè e del cacao, mentre Nestlé è un nome che per voi è tutto noto, forse vi fa meraviglia di trovarci anche la Philip Morris, perché la Philip Morris invece è conosciuta soprattutto dai fumatori. Marlboro è Philip Morris, tanto per dire, io non fumo, qui queste cose le so soltanto perché le ho studiate. Però ecco, la Philip Morris è fortemente inserita nel settore alimentare perché ha la proprietà di altri colossi alimentari, ad esempio General Foods è Philip Morris, Kraft è Philip Morris, Suchard, e Suchard fa Toblerone, tanto per quella di cioccolato o non so quale altro, ecco, è Philip Morris. Ecco, Philip Morris sta, una delle politiche delle multinazionali è la differenziazione, cioè tendono ad inserirsi in più settori contemporaneamente, perché così facendo si mettono al coperto da eventuali fallimenti in un settore, quindi hanno la possibilità di realizzare maggiori profitti. Ecco, quindi in questa politica di differenziazione Philip Morris si inserisce sempre di più nel settore alimentare e tutti i giorni vengono fuori nuove acquisizioni da parte della Philip Morris. Per esempio in Italia fino a poco tempo fa lo Splendid apparteneva alla Procter & Gamble, la quale Procter & Gamble, se voi siete andati a fare la spesa, siete abituati a guardare cosa c'è scritto dietro alle confezioni, ad esempio produce i Pampers, i famosi pannolini Pampers sono della Procter & Gamble. Mi pare che Dash sia della Procter & Gamble, quella che faceva quella è? Può darsi, il caffè Splendid era della Procter & Gamble. In America la Procter & Gamble controlla una grossa quota del caffè attraverso la Folgers, per esempio. Ecco, di recente la Procter & Gamble ha venduto alla Philip Morris il caffè Splendid. per esempio, tanto per dire che questo è un settore dove ci sono dei cambiamenti continui e bisogna starci dietro. Ecco, allora, quindi questi, i veri profittatori della situazione sono davvero le grosse multinazionali che si distinguono in questa maniera, e ricordatevi appunto che il grosso del prezzo che noi paghiamo si ferma nel nord del mondo. Qual è invece la realtà dei produttori, quelli che stanno in fondo alla catena? Ecco, qui bisogna fare una distinzione fra i contadini e i braccianti. Non so quanto per voi sia familiare questa distinzione fra contadini e braccianti, visto e considerato che ormai siamo tutti urbani, per cui può essere grosso modo un sinonimo bracciante e contadino. C'è una grossa differenza. Il contadino, per quanta poca possa essere, possiede la sua terra. Il bracciante non possiede niente, è un nullatenente. Da questo punto di vista assomiglia moltissimo a noi, perché anche noi siamo nullatenenti, possediamo soltanto la nostra forza lavoro, e quindi i braccianti si presentano nelle piantagioni per vendere il loro lavoro. Per cui appunto, i piccoli contadini hanno la loro terra e vendono ciò che producono, prima ai commercianti locali, poi dai commercianti locali i prodotti che noi consumiamo si avviano verso il mercato internazionale. Il problema più grosso per i contadini, quelli che hanno la proprietà della terra, sono grosso modo due. Da una parte il prezzo, cioè il prezzo che si fa a livello internazionale poi si ripercuote sulla condizione di vita del piccolo contadino. Intanto perché è evidente che il prezzo che si fa in fondo risente inevitabilmente del prezzo che si fa a livello internazionale, ma poi va aggiunto che il piccolo contadino non vende direttamente sul mercato internazionale, il piccolo contadino vende al commerciante che fa la raccolta locale, e i commercianti locali non è che siano migliori dei commercianti internazionali o i commercianti del nord, ragionano con la stessa logica, l'obiettivo che si pongono è il guadagno, per cui quando possono tentano di fare un'azione di strozzinaggio verso i contadini, ed è ovvio che quanto più ribassa il prezzo a livello internazionale, tanto più sarà l'effetto negativo di cui risentono i contadini anche per questa storia dello strozzinaggio locale. E voi pensate che i prezzi dei prodotti agricoli da alcuni anni stanno andando sempre più in basso. Il prezzo del caffè negli ultimi due anni si è praticamente dimezzato. Il caffè e il cacao hanno raggiunto il prezzo più basso in termini reali da quando si è cominciato a fare degli studi statistici, da quando si è cominciato a monitorizzare, come si suol dire, i prezzi di questi prodotti. Siamo quindi scesi in termini reali ad un prezzo che era in vigore nel 1880. E sono tanti i motivi per cui i prezzi dei prodotti agricoli scendono. Non c'entra soltanto la speculazione, c'entra anche il debito, per esempio. Ecco, tanto per far vedere poi come tutte le cose sono collegate con questa storia che i paesi del sud devono ripagare il debito e che lo devono pagare in dollari, sono spinte dalla Banca Mondiale, dal Fondo Monetario Internazionale, aizzati naturalmente dalle banche che rivendicano i loro quattrini, a fargli esportare più possibile. E come succede ogni volta che sono in tanti a vendere la stessa merce, comincia una vera e propria guerra fra i poveri e il prezzo cala inevitabilmente. Per cui ecco, il debito ha una forte responsabilità nel calo del prezzo dei prodotti agricoli. L'altro problema serio dei piccoli contadini è la possibilità di perdere la terra. Questo è veramente l'elemento cruciale che conduce all'impoverimento. Nel sud del mondo, ovunque la terra possa far gola per produrci un qualche cosa che possa dare del denaro attraverso le vendite, inevitabilmente viene tolta ai piccoli contadini. Per cui la storia dei contadini e del sud del mondo è una storia per tentare di tenersi la terra, è una storia di conflitti per la terra. E se voi leggete un pochino queste cose, specie in America Centrale, in America Latina, questo è uno dei più grossi conflitti, dei più grossi attriti sociali esistenti. Ma ovunque il problema della perdita di terra è sempre una spada di Damocle sui piccoli contadini. Ecco, e questo è strettamente correlato alla possibilità di produrre per il nord. Ho ricevuto oggi stesso un rapporto di un organismo tedesco sull'atteggiamento della Del Monte nelle Filippine, e ancora una volta si metteva in risalto come in questi anni, ancora oggi, la Del Monte, attraverso tutta una serie di manovre subdole, tenta di tirare via terra ai contadini. Ed ogni senza terra che si genera nel sud del mondo è un impoverito, perché un contadino che non ha più la terra è una persona che non sa più come vivere, e dà davanti a sé soltanto due possibilità:
o va a finire in città, e di qui le favelas che crescono, queste città, queste baraccopoli mostruose che crescono a dei ritmi vertiginosi. Voi pensate che Città del Messico cresce al ritmo di mezzo di 30 km quadrati all'anno, mezzo milione di persone all'anno che accrescono la città di Città del Messico, è diventato una città impossibile oramai. L'altra possibilità che hanno i contadini che perdono la terra è quella di occupare le cosiddette terre marginali, e di qui il degrado ambientale che è collegato alla povertà. Non so se voi avete seguito la conferenza di Rio, ma uno dei grossi tentativi che si è fatto in quella conferenza e in tutti i luoghi dove si parla di degrado ambientale nel sud del mondo è quello di attribuire la responsabilità ai poveri del sud. Qui ritornano in ballo tutti i soliti luoghi comuni, l'aumento di popolazione, per cui le foreste sono distrutte perché la gente del luogo tenta di ottenere legna, le foreste sono distrutte perché la gente è così tanta, la terra non gli basta più, è costretta a disboscare. Sono tutte falsità, perché la gente nel sud del mondo, è vero, deforesta, disbosca le foreste, ma va verso le foreste in condizioni che veramente disumane, perché gli tocca ricominciare da capo, gli tocca cominciare a sradicare le piante, per cui per lunghi anni non hanno neanche di che vivere, si mettono su dei suoli che dopo alcuni anni non sono buoni di dare proprio più niente, diventano dei deserti, per cui poi devono ricominciare di nuovo da capo. Ecco, questa gente è costretta ad andare verso queste terre che da sempre erano state scartate perché l'hanno persa, e l'hanno persa a vantaggio dei grossi proprietari terrieri, i quali espropriano i contadini delle terre ogni volta che ci possono produrre sopra qualcosa che può essere venduto, e quasi sempre i compratori di questi prodotti siamo noi, perché il mercato nel mondo siamo noi. Ecco, per cui ricordate che quando si parla di piccoli contadini, questi sono i due problemi più seri: il prezzo e il rischio continuo di perdere la terra. Viceversa, la condizione dei braccianti, quelli che lavorano nelle piantagioni, conoscono altri problemi. Loro sono già degli spossessati, è un termine che non esiste, che è coniato, gente che non ha il possesso di niente. Quindi la loro condizione di vita dipende dal rapporto di lavoro che hanno nelle piantagioni. Non starò a parlare dei salari, che sono bassissimi. Le multinazionali si fanno grandi dicendo che i salari che loro danno sono superiori ai salari minimi previsti dai governi, ma i salari minimi previsti dai governi, che visto e considerato che non vengono aggiornati, che ci sono delle inflazioni galoppanti, non bastano neanche per dare una razione di giornaliera ad una persona invece che a una famiglia intera. Per cui tutti i salari che vengono dati nella maggior parte delle piantagioni sono insufficienti per condurre una vita dignitosa e mantengono la gente, i braccianti, in una condizione di povertà assoluta, con i dati alla mano, proprio con i salari, facendo un confronto fra salari e potere d'acquisto viene fuori chiaramente in tutte le indagini specifiche che si fanno, e ripeto, questa è una cosa che ho letto oggi stesso in un rapporto fatto da questo organismo tedesco rispetto ai braccianti delle piantagioni nelle Filippine. Non parlerò del lavoro minorile, in India 40.000 bambini lavorano nelle piantagioni di tè, è molto probabile che ogni volta che noi mettiamo in bocca una sorsata di tè che sia stata colta da una bimba di 10 anni o anche da bimbi più piccoli che si alzano alle 5 del mattino perché prima di andare in piantagione devono naturalmente aiutare la mamma a fare tutte le faccende che ci sono da fare, poi ritornare a casa lo stesso, c'è la rigovernatura, c'è da andare a raccogliere la legna perché non è come da noi. Si accende, si piglia il pispolo e tac, salta fuori la fiammella magica. Lì, se si vuole cuocere il riso, bisogna andare a cattare le foglie, andare a cattare la legna, per cui ecco, è tutta un'altra dimensione. Ma un altro problema serio che ci coinvolge anche come consumatori è l'uso di pesticidi che si fa nelle piantagioni. E ci coinvolge perché molto probabilmente poi ci sono dei residui di pesticidi nei prodotti che noi consumiamo. Probabilmente non si sono mai fatte delle indagini serie per riuscire a capire quali sono i residui, ma dei rapporti che vengono anche da fonti autorevoli, tipo ad esempio nel febbraio del 92 il Tribunale Internazionale delle Acque ha condannato la Dole per l'inquinamento che esercita soprattutto in Costa Rica attraverso i pesticidi che utilizza nelle piantagioni di banana in Costa Rica. Noi non immaginiamo neanche la quantità di pesticidi che si usano per coltivare banane, perché noi siamo abituati a mangiare banane di grosso modo di 30 centimetri, belli e senza macchia, però le banane che noi consumiamo sono figlie di tutta una serie di selezioni e come tutte le piante che sono frutto di selezioni, sono sì belle, grosse, naturalmente se si irrorano di fertilizzanti, però hanno il grosso svantaggio di aver perso la resistenza a tutta una serie di nemici naturali che ci sono. In ambiente tropicale prolificano i batteri, i funghi, i vermi, c'è ad ogni ben di Dio. Ecco, queste banane riescono a venire su senza macchia solo se sono protetti da pesticidi. Voi pensate che c'è un punto della coltivazione della banana in cui i caschi vengono inseriti in dei sacchetti, si prendono i sacchetti e si legano ai caschi di banane e dentro naturalmente c'è il bravo pesticida. Poi quando è l'ora, questi sacchetti si prendono e si buttano via e vanno dove il vento li porta, per cui vanno a finire nelle acque, nei fiumi, dai fiumi poi vengono portati al mare. E lo scenario delle zone vicino alle piantagioni è di un grande immondezzaio pieno di sacchetti celesti che erano serviti per avvolgere i caschi di banane che poi vengono esportati. Naturalmente però, prima ancora che noi consumatori, perché naturalmente i consumatori del nord vanno rispettati, gente ricca, quindi bisogna trattarli con riguardo, vengono lavate, si fa in modo che riescano a superare tutte le barriere, tutti i controlli sanitari che... lavoratori del luogo, per cui ecco, per esempio le banane vengono lavate e vengono lavate in acque che dopo un po' sono saturate di pesticidi e le donne che ci lavorano a mani nude, per esempio. Non è raro il caso in cui si irrorino pesticidi direttamente dall'aereo, cose dette dall'Ufficio Internazionale del Lavoro, non, ripeto, dai movimenti rivoluzionari. Ecco. Fatto sta che in Costa Rica, e la cosa poi si sta ripetendo anche in altri stati, 2000 lavoratori delle piantagioni hanno perso la capacità di procreare, perché la Dole ha continuato ad utilizzare nelle piantagioni un vermifugo che è un DBCP, che era già stato proibito negli Stati Uniti proprio per la sua tossicità, però la legge statunitense si è guardata bene da proibirne la commercializzazione negli Stati Uniti, ma non ne ha proibito la produzione. Per cui è successo che la vendita è continuata nel sud del mondo. Tanto nel sud del mondo la gente non vale niente, sono tanti miliardi, se ne muore uno si rimpiazza con estrema facilità, per cui non è il caso di prendersi la briga di vietare l'esportazione di questi prodotti, anzi è un bene, così almeno si esporta pesticidi, si rimporta legname che ci fa comodo, si rimporta carne da macello che ci fa comodo, per cui è tutto un guadagno. Ecco, fatto sta che 2000 lavoratori un bel giorno hanno perso anche la capacità di procreare e ora è in corso un processo nei tribunali del Texas contro la Dole e contro la Shell, che era la produttrice di questo vermifugo, per tentare di ottenere un indennizzo, ma chissà mai se davvero riusciranno a farlo. La cosa tragica è che la Dole sta utilizzando ora questo prodotto in Honduras, ora lo sta prodotto in Nicaragua, quindi non è che smette perché si è accorta che è un prodotto nocivo. Per cui ripeto, questo è veramente uno dei problemi più seri, quello dei pesticidi. Allora, questo grosso modo è la situazione. Secondo me ce ne sarebbe abbastanza per avvicinare i prodotti che vengono dal sud del mondo alle saponette fatte con la ossa di ebrei, per cui sarebbe davvero un problema di coscienza a continuare a utilizzarli. Allora, ancora una volta si pone il problema: che fare di fronte a questi prodotti che vengono dal sud del mondo? Comprare o non comprare? Allora, è ovvio che non si può cancellare con un colpo di spugna il commercio internazionale, è sempre esistito e sempre esisterà, e se l'economia del sud fosse organizzata in una certa maniera sicuramente giocherebbero anche un ruolo positivo. Quello che noi ci dobbiamo porre come consumatori è fare in modo che finalmente questo consumo che noi esercitiamo davvero serva per l'elevazione sociale ed economica della gente del sud del mondo. Questo è l'obiettivo, quindi dobbiamo porci l'obiettivo di riuscire a trasformare questo nostro consumo, che oggi in questa catena commerciale serve soprattutto l'interesse delle multinazionali, che riesca invece a servire l'interesse dei piccoli contadini e dei braccianti. Allora, quello che noi proponiamo come centro del modello di sviluppo sono due generi di azioni, uno a lunga scadenza e altri invece a breve scadenza. A lunga scadenza noi diciamo che sicuramente dobbiamo andare verso un minor consumo di prodotti che vengono dal sud del mondo, per tre ragioni di fondo, almeno nel settore agricolo. Innanzitutto perché la produzione di prodotti per esportazione entra in competizione diretta con la produzione di cibo. Il sud del mondo si trova in una forte dipendenza verso il cibo, arriva all'assurdo che esporta prodotti di lusso per noi ed è costretto ad importare cereali. Sono pochissimi i paesi del sud del mondo che sono in una situazione di autosufficienza nel settore cerealicolo. La maggior parte devono importare, con grosse ripercussioni per i contadini, visto e considerato che si tratta di cereali sovvenzionati, ma lasciamo perdere che il discorso diventerebbe grosso. Questo primo aspetto. L'altro aspetto è che noi viviamo in un sistema dove, siccome non si ha nessun rispetto per la vita umana, si usa di continuo la logica dell'usa e getta, per cui ci sono dei settori, dei prodotti agricoli, che oramai stanno perdendo di interesse per l'economia del nord, per le imprese del nord. E con estrema disinvoltura, come 400 anni fa si sono costretti i contadini ad abbandonare la produzione dei loro prodotti alimentari per dirottarsi verso la produzione dei prodotti per esportazione, oggi si abbandonano e si girano le spalle. Classico è il settore dello zucchero. Oramai stiamo arrivando attraverso le biotecnologie a produrre zucchero in maniera semisintetica, a partire dai chicchi di mais. E il commercio internazionale di zucchero si è dimezzato da quando si è cominciato a produrre questo zucchero semisintetico, che tra l'altro ha un potere dolcificante fortissimo, molto più alto dei normali, degli zuccheri naturali. E nello stesso tempo produce poche calorie, come si conviene naturalmente ai consumatori del nord che hanno il problema del diabete, del colesterolo e via discorrendo. Per cui è successo che, ad esempio, zone come l'isola di Negros, dove un'isola grande come la Sicilia, quasi totalmente orientata alla produzione di zucchero, dall'oggi al domani le porte delle piantagioni si sono chiuse, quindi la gente è andata la mattina e non ha più trovato lavoro. 500.000 di persone che è diventata disoccupata così, dall'oggi al domani. Ecco, questo è veramente un problema grosso. Voi pensate che alla stessa sorte dello zucchero molto presto toccherà la vaniglia, perché si stanno facendo i tentativi per produrre la vaniglia in laboratorio. E il giorno che si sarà prodotto questa aroma ad un prezzo conveniente, ma chi se ne importa se 70.000 contadini del Madagascar perderanno il loro mercato, perderanno la possibilità di sopravvivere. Ecco, per cui secondo me noi bisognerebbe riuscire ad operare una trasformazione lenta della loro agricoltura, mettendoli in guardia rispetto ad un sistema che, quando è il momento, non ha nessun problema a girargli le spalle. Il terzo motivo, e forse è il più importante, è che finché noi rimaniamo il mercato privilegiato del mondo, noi condanniamo la gente del sud ad una via più subdola all'impoverimento, per una via più subdola dello sfruttamento e della via dell'emarginazione. Cioè, finché noi siamo il mercato mondiale, tutto ciò che si produce sulla faccia della terra lo consumiamo noi, il sistema non avrà mai nessun incentivo a far migliorare le condizioni di vita della gente del sud del mondo. In altre parole, se la gente del sud non ha terra, a nessuno gliene importa niente, perché tanto sono inutili sul piano commerciale. Se hanno salari bassissimi, non gliene importa niente a nessuno. Per cui è veramente un'assurdità del nostro sistema di convogliare tutte le risorse del sud verso il nord, e bisogna che finalmente le economie del sud comincino a produrre per loro stessi. Questa è un'assurdità che deve cessare. Le economie devono produrre innanzitutto per i bisogni della propria gente. E il giorno che andremo in questa direzione, noi non potremo più consumare a man bassa come consumiamo oggi. Per cui in un mondo più giusto inevitabilmente noi dovremo consumare meno, che le terre di questi popoli saranno utilizzate per loro e non più per noi. Allora, problema, la via di transizione per arrivare a questo punto, proprio perché ci sono di mezzo milioni e milioni di persone che sono state tirate dentro all'interno di questa economia commerciale, e non si può far pagare la gente due volte, prima quando è stata costretta ad abbandonare la produzione degli alimenti e poi quando noi si decide che possiamo creare il distacco. Allora, per andare verso questa direzione, noi bisogna mettere in atto delle strategie di consumo che inevitabilmente tendono a far pagare i prezzi più alti e naturalmente tendono a fare in modo che questo prezzo più alto che noi paghiamo sia goduto direttamente dai piccoli contadini. E qui viene fuori la proposta del commercio equo e solidale. che è una proposta banale, quasi elementare, che però alla stregua di molte proposte elementari ha una grande forza rivoluzionaria. Il commercio ecosolidale è nato in Olanda una trentina di anni fa, da un piccolo gruppo come potrebbe essere questo, un piccolo gruppo che aveva anche dei volontari in America Latina, aveva fatto un'analisi di questo genere rispetto al commercio internazionale, era giunta alla conclusione che non avrebbe mai avuto la forza per condizionare le multinazionali, però se fossero stati capaci di allacciare un rapporto diretto con alcuni piccoli contadini, potevano essere almeno una risposta per i contadini con i quali entravano in contatto, proprio impegnandosi a pagare dei prezzi equi. E quando si parla di equità è tutto un romanzo, perché cos'è l'equità? Nessuno lo sa. Però ecco, cominciando intanto a porsi degli obiettivi minimi, fare in modo che questa gente possa condurre una vita più dignitosa, per esempio, che sia in grado di quantomeno di mandare i figli a scuola, che sia in grado di mangiare in maniera migliore, che sia in grado di vestirsi un po' meglio. Qui si trattava di allacciare un rapporto diretto, saltando tutte le intermediazioni, e pagare dei prezzi equi fissati da loro stessi. Questo è una delle garanzie dell'equità, che il prezzo è fissato direttamente dai produttori. Ecco. Per cui in America Latina si preoccuparono di organizzare i contadini affinché potessero anche fare l'esportazione, perché non è semplice. Nel nord del mondo invece rimaneva da superare un altro ostacolo, che era quello di far arrivare il prodotto ai consumatori, perché quindi non basta far arrivare il caffè o il cacao nel porto di Amsterdam, nel porto di Rotterdam, bisogna che poi questo caffè possa arrivare a chi l'ha da consumare. Naturalmente era impensabile poter avviare questo genere di merce che aveva una carica politica rivoluzionaria attraverso i supermercati e le normali botteghe, per cui cominciarono appoggiandosi ai vari gruppi che avevano localmente in alcune città per città. Ecco, quindi questi gruppi hanno cominciato ad aprire dei punti vendita di questi prodotti che avevano la caratteristica di essere acquistati in termini equi, questo era il punto. Poi naturalmente dall'Olanda la cosa si è spostata all'Inghilterra, alla Francia, alla Germania, finalmente fanalino di coda, siamo arrivati anche in Italia, la cosa è partita da Bolzano, non a caso perché Rudi e Aini, che sono i fondatori della CTM in Italia, avevano fatto del tirocinio nella consorella austriaca, nella GEPA austriaca, ecco, quindi avendo lavorato lì hanno pensato bene che fosse il caso anche di trasferirlo in Italia, quindi oramai anche in Italia abbiamo finalmente la nostra, o a questo punto bisogna dire le nostre, visto che oltre alla CTM c'è anche Associazione Ferrara Terzo Mondo, c'è Roba dell'Altro Mondo di Genova, insomma ci sono diverse cooperative che fanno importazione di prodotti alla luce sotto i termini del commercio ecosolidale, e quindi è diventata una realtà anche in Italia con grandi sviluppi davanti a sé, perché per esempio in Olanda dopo 30 anni i prodotti del commercio ecosolidale si trovano, oltre che nelle botteghe terzo mondo, come si sono chiamati questi punti di vendita alternative, anche nei supermercati, seguendo una strategia ben precisa. Ecco. Per cui questa è un'iniziativa concreta che noi tutti possiamo mettere in piedi, e anche a Roma ci sono due realtà, poi casomai eventualmente ne parlerà Gianni o qualcun altro, illustrerà meglio qual è la situazione romana, io non la conosco molto bene, però direi che questo è un settore, è un'esperienza che ciascuno di noi può intraprendere. L'altra proposta che noi facciamo come centro novello di sviluppo, e che è ancora in embrioni perché c'ha grandissime difficoltà di realizzazione, è quella di riuscire a dare una risposta anche ai braccianti. Io prima insistevo su questa distinzione fra contadini e braccianti, perché il commercio equo e solidale è una risposta valida per i contadini. Ai braccianti purtroppo non riesce a dare nessun beneficio, nessun vantaggio, proprio perché la condizione dei braccianti dipende dal rapporto che ha con i proprietari terrieri. Allora, noi possiamo fare qualcosa come consumatori anche rispetto ai braccianti? Noi pensiamo di sì, soprattutto in quei settori rispetto a quelle merci che sono mediate dalle multinazionali, dove le multinazionali hanno anche la proprietà della terra. Per questo io prima vi parlavo del tipo di coinvolgimento delle multinazionali. Nel caso della banana, noi conosciamo Dole o Del Monte come una società commerciale, ma in Honduras, in Costa Rica, la conoscono come un padrone. Però ambedue abbiamo rapporti con questa multinazionale, loro come dipendenti, come lavoratori, noi come consumatori. Allora, quello che noi pensiamo è che se riuscissimo a creare un coordinamento fra braccianti, specie nel settore della banana e del tè, e consumatori, potremmo unire le nostre forze per stringere le multinazionali in una morsa e quindi costringerle ad accordare migliori condizioni di lavoro ai braccianti. Anche perché bisogna pensare che mentre nel sud del mondo sono i movimenti dei lavoratori sono in una situazione di estrema debolezza, poi pensate ad esempio che in Colombia fino a 2 anni fa, quando si era nel bollore del rinnovo contrattuale, c'erano tutti i giorni gente che moriva, che veniva ammazzata. I proprietari terrieri assoldano gli squadroni della morte proprio per impedire che il movimento sindacale si consolidi. Per cui fare sindacato nel sud del mondo è veramente un'impresa da eroi. Viceversa, noi consumatori siamo in una posizione di estrema forza. Ricordiamoci che noi siamo l'architrave del sistema. Se noi smettiamo di consumare, questo sistema crolla come una pera cotta, perché questo sistema trae profitto dalle vendite. Se non ci sono vendite, tutto il suo meccanismo, tutta la serie di vagoni che si porta dietro, non esiste più. Non a caso tenta di fare in modo che noi consumiamo quanto più possibile e tenta anche di fare in modo di non farci capire quanto siamo forti, quanto potremmo utilizzare il consumo come mezzo per condizionare il sistema, perché ci sono tanti esempi di movimenti che si sono organizzati su obiettivi specifici e che hanno utilizzato ad esempio il boicottaggio per riuscire ad ottenere certi risultati dalle società commerciali. Per cui noi bisogna entrare nella logica che se smettiamo di essere degli acquirenti acritici che non danno significato politico al consumo, che al contrario invece glielo diamo, e cominciamo a porci in una posizione contrattuale con le società che ci vendano, noi possiamo davvero riuscire ad imporre tante cose alle società. Ecco, noi inseguiamo quest'idea di riuscire a mettere questa nostra forza di consumatori a disposizione dei braccianti del sud del mondo, riuscendo a costruire questo coordinamento. Ripeto, è una cosa molto difficile, è molto difficile perché il mondo è grande, perché le distanze sono lontane, perché purtroppo non si sa mai con chi si ha a che fare, non si sa mai quanto dietro all'etichetta ci sono persone affidabili, quanto invece sono dei venduti del padrone, perché purtroppo la prima strategia che usano i padroni per riuscire ad impedire la nascita di un sindacato è la corruzione, per cui ci sono 100.000 difficoltà. Però questo è il sogno che noi inseguiamo, lo inseguiamo da alcuni anni, non demordiamo e vediamo a che punto si riesce ad approdare. Io ho finito, grazie.
È possibile parlare di multinazionali italiane?
Nel settore specifico dei prodotti che noi consumiamo?
Prodotti che noi consumiamo, magari io pensavo a multinazionali che utilizzano manodopera del sud del mondo. Fiat, vogliamo nominarla?
Io confesso la mia ignoranza al proposito, perché questo è un settore piuttosto vergine, nel senso che non esistono degli studi già confezionati. Settore per settore bisogna mettersi lì e tentare di fare le nostre indagini in un contesto di grandissima segretezza delle informazioni, per cui è veramente molto difficile riuscire a sapere certe cose. Io so alcune cose, soprattutto nel settore agricolo, perché abbiamo studiato soprattutto i prodotti agricoli tropicali, perché l'impatto è diretto, insomma, no? Però potremmo citare, oltre alla Fiat, ma anche se non so ad esempio se le macchine che vengono fatte in Brasile e poi vengono rivendute in Europa, oppure se si fanno fare soltanto alcuni pezzi di cambio, sicuramente nella strategia delle multinazionali industriali c'è quest'idea che tutto il globo viene utilizzato come una fattoria globale, ed è sorprendente come le merci e i semi lavorati viaggiano da una parte all'altra del mondo alla ricerca di luoghi dove i costi sono sempre più bassi, anche perché la nostra concezione di costo basso non è la solita delle multinazionali, perché nel pacchetto dei costi entrano tante variabili. Noi abbiamo in mente solo il costo del lavoro, però un'impresa comincia a buttarci dentro il costo tecnologico, il costo energetico, le tasse, i costi ambientali, per cui ecco, non è assolutamente detto che la convenienza nel settore industriale sia sempre per il sud del mondo, anzi leggevo appunto questo ultimo rapporto sullo sviluppo umano, si dice che mentre nel nord del mondo la redditività degli investimenti è del 17%, nel sud del mondo è del 12%, per cui ci sarebbe anche, però è un fatto che nel sud del mondo si tende ad investire soprattutto alla ricerca di un basso costo del lavoro per le fasi di lavorazione ad alta manovalanza e alla ricerca anche di luoghi che hanno una bassa legislazione ambientale, quindi scaricare tutte le imprese, per cui senz'altro le imprese italiane ci stanno dentro fino al collo, anche se ripeto non ho fatto uno studio specifico. Quelle che mi vengono in mente sono soprattutto la Benetton, so che ha delle proprietà in America Latina, ha dei grossi allevamenti, mi pare di averlo letto di recente su Business Week appunto che citava la Benetton come una società che ha delle terre in America Latina, senz'altro la Ferruzzi ha delle proprietà in America Latina, so per questa storia che cura la campagna nel sud rispetto al caso di queste popolazioni tribali in Brasile, che l'ENI ha la proprietà di alcuni appezzamenti di foresta amazzonica. Non mi vengono in mente al momento altre società, però ecco, questo è tutto un campo da scoprire, sicuramente ce ne hanno per le ragioni magari più varie.
Io volevo chiedere, in questo panorama che hai fatto, le ONG, le organizzazioni non governative, che tipo di ruolo hanno?
Ma in Italia possiamo rispondere una a una?
Sì.
Ma in Italia mi pare che abbiano una posizione molto debole, direi che praticamente per loro è un terreno piuttosto vergine. Le più avanzate si sono avvicinate al commercio ecosolidale, ma ad esempio manca uno studio serio sulle condizioni di lavoro dei braccianti, ad esempio, manca uno studio serio sulle altre iniziative che noi potremmo assumere come consumatori. Mi pare che manchi anche una sensibilità nel movimento dei consumatori, a parte che in Italia mi chiedo se esista un movimento dei consumatori, anche un movimento classico che fa la difesa così del consumatore spicciolo, tipo la sicurezza degli oggetti o la difesa dalle adulterazioni o dai prezzi. Viceversa nel nord Europa ci sono movimenti anche nel settore dell'energy molto più sensibili e molto più forti. Per esempio per queste storie ho avuto contatti con World Develop Movement, che è appunto un movimento per lo sviluppo mondiale, a parte al di là dell'addizione, tenta di fare delle azioni di pressione sui centri di potere del nord del mondo proprio a favore degli strati più disagiati del sud del mondo, e loro sono fortemente inseriti in questo aspetto del commercio, o ad esempio anche nel settore delle banane. L'Inghilterra aveva un rapporto privilegiato con le isole delle Windward, che sono questi 5 isolotti dei Caraibi e che rifornivano il grosso delle banane del mercato inglese, e c'è stata una grossa campagna ora che si sta avviando verso il mercato unico, e che quindi bisognerebbe abbattere tutte le barriere fra stati, perché mentre l'Italia, la Francia e l'Inghilterra avevano dei rapporti privilegiati con queste ex colonie, e che avevano al di là di tutto il vantaggio di poggiare la produzione sui piccoli produttori, soprattutto per le Windward, perché per la Somalia non è vero, per esempio in Germania, e quindi ecco, questi tre stati avevano una barriera doganale verso invece le banane delle multinazionali che venivano dalla Centro America. In Germania invece no, cioè il mercato era libero, però siccome esistevano ancora delle barriere fra uno stato e l'altro, le banane, pur entrando in Germania, poi non arrivavano in Italia, o perlomeno c'era questo 20%. Il problema si pone ora che invece tutte le barriere doganali fra gli stati intraeuropei vengono eliminate, ecco, per cui bisogna che sia uniformata la politica. E l'Inghilterra, le organizzazioni governative inglesi, si sono preoccupate fortemente della condizione, per esempio, dei piccoli contadini delle Windward in questa situazione in cui le banane non sarebbero più state difese, almeno le banane che provenivano da questi stati, perché le banane multinazionali hanno prezzi molto più bassi e avrebbero sgominato immediatamente le banane dei piccoli contadini, per esempio. Ecco, per cui
per esempio rispetto a quello che diceva prima dell'orientamento rispetto ai piccoli contadini a produrre per loro, per la sopravvivenza loro e non per come si orienta l'organizzazione non governativa, c'è una linea comune, se al momento favoriscono cooperative,
sì.
Cioè se sono nel modo anche nella
sì.
finalità della
io ho la sensazione che ci sia come una scossa di schizofrenia fra le enunciazioni che fanno a livello politico, che è di difesa di un ampliamento del mercato e del commercio, e quello che fanno invece poi in concreto. Io sono convinto, almeno per i pochi casi che conosco, che in concreto poi tentano di favorire la piccola cooperativa che produce per il mercato locale o che produce alimenti locali. Per cui direi che in concreto seguono questa politica del tentare di intensificare la produzione per il locale. Poi però nell'enunciazione di principio, nelle assisi internazionali, fanno invece la difesa del grande mercato, insomma. Per cui, ripeto, secondo me non ci hanno pensato abbastanza attorno a queste cose, mentre in Inghilterra c'è un grosso dibattito, e così pure in Olanda, e così in Italia mi pare che si stia balbettando e che si vada un pochino a ritroso di quello che si dice all'estero. Per cui se tutto un tratto succede che in Inghilterra si cambia traiettoria negli Stati Uniti, probabilmente la cambieremo anche in Italia. Spero di non aver insultato, però mi pare che questa grosso modo sia la realtà, insomma, ecco, mi pare che non ci sia una grande capacità di analisi innovativa rispetto a questo. Anche se, ripeto, per esempio Manitese si è coinvolta abbastanza fortemente sul commercio agro-solidale, così pure Cospe, tanto due o tre nomi che mi vengono in mente, insomma, no? Sull'altro versante dell'impegno concreto, in mente Fratelli dell'Uomo, che sta finanziando un progetto per i senza terra in Brasile, che ha sostenuto tutti i braccianti che hanno perso il posto di lavoro nell'isola di Negres. Per cui, ripeto, nel concreto poi di fatto appoggiano i contadini per una ricerca dell'autonomia economica.
Scusa, però solo una cosa, per proseguire un attimo questa sua domanda, che credo sia importante. Quali sono allora le vie che tu hai visto seguire all'estero, in questi paesi che tu citi, in Olanda, in Inghilterra, che hanno portato da una situazione, diciamo, pari a quella dell'Italia oggi, a una situazione di maggiore maturità, di consapevolezza di questi problemi? Cioè, in Italia, coloro i quali si occupano di questi temi, secondo te, conoscendo anche tu la cultura italiana, quali via privilegiata dovrebbero seguire per, diciamo, bruciare un po' le tappe per seguire queste persone? Tu riesci a dare delle indicazioni a noi che di questi problemi ci occupiamo anche direttamente, perché possiamo fare un'azione anche culturale in questo senso, in modo che riusciamo a seguire questi esempi che tu citi sempre di consapevolezza, sì, di altri paesi?
Secondo me bisognerebbe riuscire a fare un'analisi dei rapporti internazionali che abbandonano il piano dei rapporti fra nazioni. Cioè, noi siamo abituati ad un'analisi dei rapporti economici dove i protagonisti sono sempre le nazioni, ma è un falso. Perché le nazioni di per sé non producono, non commerciano niente. Bisogna saper andare invece a cogliere i protagonisti della situazione, quindi saper cogliere la posizione del bracciante, del contadino, delle imprese e poi alla fine anche degli stati che hanno un certo interesse in questo commercio, perché ci cavano fuori ad esempio delle entrate per i loro bilanci pubblici. Ecco, per cui secondo me bisogna avere questa capacità di fare questo salto,
questo passo
mentale. Ecco. Una volta fatto questo passo si tratta appunto di capire all'interno di questo meccanismo chi è che davvero è avvantaggiato da un certo tipo di organizzazione. E a quel punto secondo me viene fuori abbastanza automaticamente invece quali sono le strade da intraprendere, quali sono le scelte da far fare a questo sistema affinché, pur rimanendo anche in un ambito di commercio internazionale, perché ripeto che non sia possibile eliminarlo da oggi al domani, forse non è neanche auspicabile, davvero invece se ne avvantaggino gli ultimi. Per cui bisogna uscire da un'analisi di nazioni e cominciare a fare un'analisi di classe. Non c'è niente da fare, perché non sa questa consapevolezza, questa capacità, non vengono fuori neanche le proposte. Per cui questo secondo me è la strada da seguire, e ripeto, non credo che manchi la volontà politica, forse manca proprio la veste mentale, insomma. Ecco, tutti i rapporti che ci vengono presentati sono sempre così, sono dei rapporti economici fra nazioni, il nord e il sud, il Ghana e l'Italia, ma insomma, smettiamo di parlare così. Cominciamo a capire chi è che vende, chi è che compra, chi è che produce. Ecco, a quel punto diamo i nomi e cognomi, Fiat, Gardini, e avanti, insomma. Ecco.
Dunque io Io vorrei fare più che altro una proposta che mi è venuta in mente proprio ascoltandola. Può sembrare una proposta un po' scema, in realtà però forse non lo è. Cioè, è una proposta per cercare di sensibilizzare la gente sul, appunto, sul problema del consumo, della produzione, quindi anche di questa cosa del commercio equo e solidale, che io, che mi ritengo una persona abbastanza informata, ho conosciuto da poco, voglio dire, insomma, alla mia età, insomma, può risultare come una cosa grave, perché insomma la gente non è al corrente di tutto questo. Ora, leggevo qualche settimana fa sulla rivista settimanale Cuore, un settimanale satirico, c'era un paginone in cui si parlava dello spettacolo del comico Beppe Grillo, non so se lei ha sentito parlare di questo, comunque insomma dice che quello spettacolo che quest'anno lui porterà in giro per l'Italia affronterà proprio questo problema del consumo, cioè lui vorrebbe in qualche modo mettersi, insomma, avere un atteggiamento contrario a questo del consumo così sfrenato, insomma, della nostra società, e poi anche appunto il tipo di produzione sbagliato del sistema, che il sistema capitalistico insomma impone. Ora io dicevo, si potrebbe magari con l'aiuto del CIPEX, non so, con l'aiuto insomma di qualcuno che ha l'opportunità di agganciare questo tizio, così vedere di magari fare un volantinaggio davanti a questi teatri, insomma di allargare un po' la conoscenza di questo fenomeno ed anche di questi luoghi dove appunto si vendono questi prodotti alle condizioni appunto che lei proponeva. Penso che questo dovrebbe essere una cosa interessante per far conoscere a più gente questa cosa, che credo non sia molto, molto nota, insomma, questa iniziativa. E penso che in fondo non sarebbe forse neanche così difficile se si riesce a contattare questo tizio, perché proprio dice, lo spettacolo che lui intendeva fare era proprio su questo fatto, insomma, quindi è una proposta così, però può risultare utile, insomma, ecco.
Una proposta interessante per sensibilizzare.
Sì, sì, noi manchiamo di amplificatori in fin dei conti, per cui
su larga scala,
se si becca una persona nota che magari ha fatto sommato uno spettacolo frivolo, ma è disposto, però non lo so, sempre da valutare con le pinze, insomma, no? Però ecco, non so, se ci fosse un contatto, qualcuno riesce ad avere un contatto personale con Beppe Grillo, capire che vuol fa, se
già
è disposto,
di sicuro,
non lo so,
sicuro.
Ecco.
Spostando un attimo, mi devo fare auto, aspetta che mi siedo anche, caliamoci nel ruolo. Ma io ti volevo chiedere una cosa sul metodo di scrittura del libro, spostando forse un attimo l'argomento dal contenuto al metodo, no? Io ho visto che è un libro scritto da un centro, tu mi hai detto da un centro sociale, e come avete scritto, come avete lavorato, e anche come vivete la vostra esperienza, che cosa, no? Perché tra noi ci sono persone che hanno pensato anche per un periodo di costruire insieme una casa in cui vivere, in cui fare queste cose, eccetera, no? Vedere che tipo di problemi anche avete incontrato, che se vale la pena, così. No, però credo che sia molto collegato, no?
No, dunque... Io, questo libro è frutto del centro, nel senso che chi c'è stato sa che per esempio il centro riceve anche un sacco di documentazione, e quindi ad un singolo non sarebbe stato possibile fare una ricerca di questo genere, proprio perché ci vogliono informazioni che vengono da tante parti del mondo, e quindi già da questo punto di vista è inevitabilmente uno strumento del centro. Noi collaboriamo in più modi. Devo ammettere che il grosso della scrittura l'ho fatto io di questo libro, però ci diamo una mano per tutte le necessità, insomma.
Come si finanzia il centro?
Il centro praticamente non si finanzia, non lo so neanch'io.
Come il CIPEX, non ho capito.
No, beh, intanto cominciamo a dire com'è che non si finanzia. Intanto nessuno è pagato, questo è già un grosso... Noi spendiamo soldi solo per i libri, per le riviste, per la luce, qualche contatto, insomma, un po' di posta, un po' di telefono. Per cui
tutti,
ecco,
lavorate in altri settori?
Sì, tutti abbiamo, insomma, noi li facciamo solo volontariato, insomma. Poi ogni tanto facciamo dei lavori per l'esterno, non so, per esempio questo libro ultimo pubblicato che si chiama Boycott, è un lavoro che abbiamo fatto perché ci è stato richiesto da Alex Langer, Avevamo chiesto un finanziamento a Alex e lui ci ha detto sì, va bene, io soldi ve li do, però producete qualcosa, ecco, certo. Insomma, no? E quindi ci ha chiesto di fare una ricerca sul consumo e risparmio come via di condizionamento del sistema, una descrizione delle iniziative esistenti, anche un po' di teoria. Quindi ecco, la ricerca si è fatta e Alex ha dato qualche milione e avanti, insomma, no? Poi abbiamo un gruppo qui a Roma che ci sostiene, un gruppo degli amici di Ralph Lero, cioè su tutte le singole iniziative,
chiaro.
So, per esempio abbiamo fatto questa ricerca in Olanda sulle multinazionali che sono ancora coinvolte nella proprietà della terra, noi non eravamo in grado di farla, ci è costata 5 milioni, poi abbiamo fatto un appello, abbiamo scritto sulle riviste, abbiamo chiesto 4 e direi che ne sono arrivate anche più dei 5 necessari, quindi ne sono avanzate un pochi per continuare a comprare libri. Abbiamo un po' di rapporti con la CTM, insomma, facendo direi che tutto sommato i soldi vengono, ecco, visto e considerato che noi abbiamo un bilancio molto piccolo, ecco, per cui è in questo senso che ci bastano, insomma. Poi per il resto nella casa, appunto, ogni nucleo ha la propria autonomia finanziaria, ogni persona, almeno, siamo tre famiglie, almeno una persona del nucleo lavora fuori e quindi l'entrata è garantita così, insomma, non ci sono problemi da questo punto di vista, insomma. La casa è grande, c'ha una serie di costi di gestione, noi ci tassiamo personalmente proprio per le spese collettive, gestiamo tutta una serie di servizi in comune. E come andiamo avanti? Cioè, intanto la nostra non è una comunità, diciamo che è una semi-comunità di famiglie, per cui ogni famiglia ha il proprio ambito privato, ha il proprio spazio anche per cucinare, insieme abbiamo soltanto la cena, il pranzo lo facciamo ognuno per conto nostro, anche perché serve per i contatti con i figli, perché la sera a tavola siamo 17, per cui chi frigna di qua, chi frigna di là, passami il vino, passami l'acqua. Insomma, grandi chiacchierate non si riesce a farle, per la verità, ecco, per cui il contatto stretto con i nostri figlioli avviene nel momento del pranzo, nel resto della giornata. E quindi ci siamo messi insieme soprattutto su degli obiettivi sociali, quindi non abbiamo nessuna matrice religiosa o politica in comune, e da questo punto di vista è un vero miracolo che stiamo in piedi, direi, insomma, no? Però ecco, c'è una grossa chiarezza sugli obiettivi che vogliamo raggiungere. Abbiamo questa forma di vita dove si incrociano le nostre esistenze, però nello stesso tempo non ci appesantiamo troppo, e quindi ecco, gestiamo insieme delle cose, insomma, più alla fine. E il centro è una di queste cose che gestiamo, dove ognuno mette le doti che ha, insomma, ecco, che mette una cosa, che mette un'altra, compatibilmente con tutti gli impegni di famiglia. Per esempio, fino ad ora c'era Alba, che qualcuno di voi conosce, che ha dato un grosso contributo per tutto il lavoro di catalogazione e di riordino. Ora Alba si è persa perché ha appena preso in affitto un bimbo di un anno e mezzo, e quindi ora Alba è solo dietro a lui, insomma, per esempio, no? Quindi ecco, un pochino una cosa elastica che va e che viene. Abbiamo degli obiettori che ci sono stati mandati dalla Caritas. Per un anno e mezzo c'è stato un ragazzo che è stato un collaboratore validissimo, lui continua a venire nonostante abbia finito, per cui ecco, anche nell'area pisana c'è un certo coinvolgimento di altre persone. Dopo tanto tempo di attesa siamo riusciti ad aprire anche a Pisa una bottega Terzo Mondo, è sorto un buon gruppo intorno alla bottega e quindi c'è una grossa catena di trasmissione fra noi e loro. Ecco, quindi funziona, ecco, in una maniera molto, molto spontanea, senza tante strutturazioni, e tutto sommato siamo una piccolissima realtà. Cioè, noi ovviamente non esistiamo neanche nello scenario, come no, siamo tre gatti, insomma. Però siamo tre gatti che forse sì, abbiamo avuto la capacità di vedere le cose da un'angolatura diversa, proprio quella di cui ti parlavo prima, che secondo me è la strada vincente.
Aggiungo che mi diceva prima, Franco ha cinque figli,
per quello parlava di quella confusione a tavola.
I miei sono tutti grandi.
Tre in affido, quindi la famiglia, arricchita.
Domande?
Gianni.
Volevo dirti, ho sentito che prima hai fatto un piccolo accenno alla conferenza di Rio. Però volevo chiederti di parlarne un attimino di più, e per sapere anche chi è che ha chiesto Rio, cioè come poi è nata, se di concreto, se di valido non c'è stato proprio nulla e chi ne è uscito meglio o meno peggio, insomma, perché io ho letto un po' tempo fa il discorso che aveva fatto per esempio Fidel Castro e mi sembrava buono, però ecco, poi se poi in concreto c'è stato veramente qualcosa o se era soltanto uno show così, e chi ha messo in piedi Rio?
Tema principale, perché purtroppo i temi dell'ordine del giorno sono così tanti che alla fine uno ne segue qualcuno in particolare, dovendosi dividere tra lavoro, famiglia e tutto il resto, per cui ho letto le riviste che riceviamo sono zeppe di Rio, ecco, e per cui qualcosa si è letto, qualcosa non si è letto. A me è rimasto particolarmente impresso dei servizi che ha fatto Multinational Monitor, che è una rivista americana che segue in maniera particolare le multinazionali su Rio, e faceva notare come l'organizzazione della conferenza è stata affidata ad un magnate dell'industria canadese. Io non ricordo il nome di questo signore che coordinava tutta la conferenza, però era un magnate, è tuttora un magnate dell'industria canadese. Sull'onda di Rio c'è stato tutto un movimento delle imprese multinazionali che hanno tentato di mostrare come in fin dei conti si possa creare un matrimonio fra ambiente e imprese, e mi dispiace non averlo, ma l'ultimo numero di Finance, che è il mensile del Fondo Monetario Internazionale, c'è proprio un articolo dove si chiama The Business of Sustainable Development, che vuol dire l'affare dello sviluppo sostenibile, ed è questo servizio curato da un altro magnate dell'industria svizzera, perché in Svizzera è nata proprio una specie di club di tutte le imprese che in fin dei conti hanno questa vocazione ecologista, dove c'è dentro la Schiebaggi che produce pesticidi a sfare, dove c'è dentro la Sandoz, dove c'è dentro forse anche la Nestlé. Comunque ecco, c'è questo grosso tentativo delle multinazionali.
È una pubblicità che si fanno.
E hanno fatto poi anche questo club, hanno poi pubblicato questo libro dove appunto si dimostra che non c'è incompatibilità fra crescita e ambiente. Io non l'ho letto, l'ho ordinato, ma l'ho messo lì perché mi riservo di leggerlo quando sarò costretto proprio a prepararmi, perché non si riesce a stare da tutto. Però ecco, già questo fatto che ci siano questi titoli, ecco, che appunto a curare questa conferenza siano stati questi magnati, la dice abbastanza lunga. Direi che sommato, i risultati, per detta di tutti, sono stati deludenti sotto tutti i punti di vista. Non si è entrati nel vivo del che cos'è che provoca inquinamento a livello ambientale. Lo stesso tema della popolazione è stato affrontato buttando la responsabilità sulla gente del sud del mondo, dimenticando che ogni bimbo che nasce nel nord del mondo consuma subito alla nascita 20 volte di più di un bimbo del sud del mondo. Per cui se si fa la moltiplicazione di questo 20 volte di più che consumiamo noi, lo moltiplichiamo per il numero di abitanti, abbiamo una capacità di inquinamento molto più alta di tutti loro che sono 4 volte più di noi, per esempio. Per cui dice, chi è il ladro? Chi è l'inquinatore? Sono loro che crescono a dismisura o siamo noi che consumiamo a dismisura? Questo aspetto non è stato messo per niente in discussione, per esempio. Quindi la crescita è stato dato come un elemento scontato, è stato dato per scontato che questo sia il modello da seguire è il modello capitalista, che è basato appunto sul profitto, sull'espansione, sulla crescita, che è basato inevitabilmente sull'ingiustizia, perché il sistema ha teorizzato l'ingiustizia, perché uno dei pilastri del sistema è l'espansione. Per espandersi c'è bisogno dell'investimento, per avere l'investimento ci vuole il risparmio. Ora è dimostrato che se ci sono 1.000 lire e le distribuiamo fra 10 persone, queste 10 persone ci comprano una caramella ciascuno, risparmio zero. Se invece queste 1.000 lire le do tutta uno, questo ci compra un pacco di caramelle e poi il resto se ne mette da parte. Per cui nella logica del sistema capitalista che mira all'espansione, inevitabilmente c'è anche sottinteso l'ingiusta distribuzione della ricchezza. Quindi non si è assolutamente messo in discussione il sistema, si è detto che questo è il modello da seguire e tutti zitti. Poi ci sono gli aspetti specifici che sono stati la biodiversità, è un capitolo grossissimo, visto e considerato che oramai qui da noi da diverso tempo si stanno utilizzando delle varietà selezionate, e le varietà selezionate hanno questa caratteristica che alla seconda generazione non danno più i risultati del seme di partenza, per cui bisogna sempre partire da semi nuovi. Allora ora bisogna quindi sempre attingere di nuovo dalla natura. Però nel frattempo, siccome si è utilizzato un po' su tutto il pianeta questi semi ottenuti dagli incroci, si sono perse le varietà naturali originarie e sono tutte concentrate in alcune poche zone del mondo che sono state catalogate come le zone di Bylov, perché questo è stato il botanico che l'ha studiato, e che si trovano per la maggior parte nel sud del mondo. Per cui in Cina c'è la culla del cece e del pisello e dell'orzo, in Pakistan nel valle dell'Indo c'è la culla del grano, ecco, nelle Ande c'è la culla della patata. Ecco, in tutte queste zone ci sono, oltre alle varietà naturali che noi consumiamo, anche tante varietà selvatiche che però servono per fare gli incroci, per ottenere poi... E qui c'è un grosso tentativo di mettere le mani su queste risorse genetiche, appunto perché poi servono alle industrie per fare i loro semi. Per cui si è cominciato a fare delle banche di questi geni. Naturalmente allora che viene fuori? Viene fuori che il Sud dice: questa è roba nostra e vogliamo che sia pagata. Le multinazionali dicono: no, ma che roba vostra, se è roba dell'umanità, per cui bisogna poterci mettere le mani anche noi. E su questo c'è stato la grossa uscita di Bush, che si è rifiutato di firmare ad esempio la convenzione, l'accordo sulla biodiversità genetica, no? Per cui ecco, mi pare che di risultati non siano stati veramente scarsi. C'è stato un gran parlare, però non siamo andati ai punti della situazione, ed è avvenuto in uno scenario sociale veramente drammatico, perché c'erano i carri armati che difendono questa conferenza dall'aggressione della gente dei Barrios di Rio, insomma. Per cui io, ripeto, non ho opinioni personali, perché non ho partecipato in prima persona a questo avvenimento, io dico soltanto le cose che ho letto e ho tentato di leggere proprio con quest'ottica del multinational market, che appunto giustamente diceva: ma i protagonisti di tutta la storia chi sono al solito, e chi sono i perdenti e i vincenti? La gente ancora una volta non c'era, non era tenuta in considerazione, erano gli affari che contavano, erano gli stati che contavano, era una grossa economia che contava. Sull'onda di questo terrore che è l'ambiente che incalza, ma non so quanto sia davvero un terrore per la gente, per il potere economico, perché continua ancora a parlare di crescita come se niente fosse. Quindi,
altra domanda?